registrazione, registrazione di questa rassegna stampa, perché poi la potrete ascoltare anche sulla categoria rassegna stampa del nostro sito web, per chi se l'ha persa, se la vuole vedere in audio, naturalmente in audio. Allora, io sono affetto un pochettino questa mattina fra allergia e raffreddore, bastato un pochettino che si abbassasse la temperatura perché la gente ritornasse tutti sotto le coperte o comunque con il fazzoletto in mano, perché ha il naso gocciolante, e un po' di tosse e così via. Vabbè, ci sta, e come, alla faccia, no, dice, poi abbiamo avuto l'inverno più caldo degli ultimi, non so, 2500 anni, come avranno fatto sapere che 2500 anni fa c'era un inverno uguale a quello di oggi. Però io domando sempre, no, a tutti coloro che si preoccupano che la temperatura si siano innalzate negli ultimi 150 anni di 0,9 gradi, 0 neanche un grado, no? Per quale motivo dovrebbe essere? È che poi c'è stato sempre un ciclo nella storia dell'umanità, ma non solo della storia dell'umanità, della storia della Terra, no? È stato un ciclo di temperature che si sono alternate, prescindendo dal fatto che c'era l'uomo, appunto, vabbè. No, qual è la temperatura ideale? Cioè, pezzi di utili di odi del regime, che state lì a preoccuparvi sul cambiamento climatico, qual è la temperatura ideale nella quale, no, possiamo dirci che stiamo bene e che tutto è in funzione del nostro benessere? Qual è la temperatura ideale? E se una volta fissata la temperatura ideale, se un grado c'è, cioè un grado in più, che cosa c'è di male, se non il fatto di beneficiarne, no, con il fatto che abbiamo siamo meno condizionati dal dover utilizzare fonti di energia che costano, no, per riscaldarci o per, no, e quindi perché problema è? Ma che problema è? Cioè, non lo capisco. Siete semplicemente degli utili idioti del regime, perché il regime ha un, io lo capisco perché fa così, perché ha da imporci dei comportamenti e anche delle scelte di vita che fanno comodo alle grandi, no, a coloro che nel mondo hanno bisogno di imporre certi prodotti, no, e quindi di fare anche certe scelte, i cappotti sulle case, se le mettessero i cappotti addosso invece di andare in giro con i jeans stracciati come dei mendicanti, no, ecco, un cappotto, di mettersi i cappotti, oppure di fare fotovoltaico di nascosto sopra casa, chissà dopo che ti risolve, poi dopo voglio vedere come lo smaltisci, che comunque non ti lascia e non ti rende autonomo dal punto di vista energia, perché c'è sempre bisogno di energia convenzionale, quella che è ricavata dai fossili o comunque nel migliore dei casi dall'idroelettrico, no, vabbè. Non tocchiamo questo tasto, invece tocchiamo questo cibo, ecco, visto che c'è stato una specie di lapsus, però non era un lapsus completamente non stravagante, perché domani pomeriggio noi avremo Leonardo Marotta, che è del Slow Food, e parleremo appunto del cibi, quello ad esempio da insetti, come parleremo anche del cibi processati in laboratorio, che costituiscono e sostituiscono i cibi della nostra, il nostro futuro, e che dovrebbero sostituire quelli tradizionali di allevamento, no? In termini di carni, se parliamo di questo. E allora dopo diventiamo tutti animalisti, poveri animali, almeno in questa maniera non soffrono, perché poi li facciamo crescere alla nostra maniera e poi li uccidiamo. E diventati tutti animalisti pur di imporci, compreso Bill Gates, pur di imporci le bistecche di laboratorio. Allora, vediamo allora di dare un'occhiata, e quando diamo un'occhiata ai giornali, ve li facciamo leggere pure a voi, e noi siamo bravi su questo, cioè nel senso siamo comprensivi. Allora, dobbiamo dare un'occhiata a Denarafini, ma dove? Sapere, cioè vedere, allora, vediamo un po', non capisco dove sia andata a finire. a finire la possibilità. Ah, no, eccolo, ce l'ho qui. Ma cosa faccio? Corriere Adriatico di Macerata e resto del Carlino ugualmente di Macerata. Allora andiamo subito a vederlo. Non voglio manco leggere la prima pagina perché mi farebbe incazzare, vabbè, non posso farla a meno. Allora, il Colle sarebbe Mattarella, ha detto mai manganelli sui ragazzi. Oh, che bella frase, che bel padre di famiglia, bravo Mattarella, ci voleva te. Sei un presidente della Repubblica veramente che ci manca. Cioè è una frase questa che è qualche cosa di, posso dire, di una sensibilità, di una verità in termini educativi, in termini inclusivi, in termini sinergici, in termini con quanto è, no, che fa schifo. Scusami caro Mattarella, ma di una banalità, no, talmente elevata che dire una frase del genere non significa un cazzo. Perché mai manganelli sui ragazzi? Tanto quelli che protestavano, no, non mi sembra che protestavano in maniera pacifica. Quelli di Pisa e di Firenze erano non autorizzati a fare quella manifestazione. Andavano contro delle sedi sensibili come l'ambasciata americana o come una sinagoga. Quindi avevano, dovendo violare le zone rosse proibite, avevano naturalmente propositi bellicosi o comunque tali da poter comunque creare quella reazione da parte delle forze dell'ordine, per cui poi il giorno dopo o il giorno stesso dire che siamo in un governo, in uno Stato il cui governo è di destra e usi manganelli alla maniera dei fascisti, perché questo è quello che si voleva, no, associare. Allora i manganelli. Manganelli è sinonimo di squadracce fasciste, cioè siete semplicemente dei ridicoli. E Mattarella, per carità, no. Poi non andare nelle commemorazioni dei militari che cadono, no, facendo e svolgendo il proprio dovere, non va a inaugurare le vie o dare le medaglie a onore dei militari e a loro familiari, visto che questi magari sono già dentro una fossa, per ringraziarli del servizio che ha fatto allo Stato e alla patria. Sai, c'è un modo per poter, quando tu non ti fermi all'alta della polizia in autostrada, oppure all'alta lungo la strada, di solito l'alta non te la fa lungo l'autostrada, l'alta della polizia ti dice con la paletta alte, dobbiamo verificare chi sei, ecco, tu non scappi via. Se scappi via naturalmente non gli dici oh quanto, no, poretto, è scappato via perché molto probabilmente aveva fretta di tornare a casa, che c'aveva l'acqua che bolliva perché doveva buttare giù la pasta, no? I poliziotti al loro rischio dovevano mettersi all'inseguimento di quella macchina o comunque prenderne la targa, perché in un paese civile se uno ti dice alte ti devi fermare, perché è quello che dovrebbe succedere in un paese in cui si deve rispettare il cosiddetto ordine pubblico, caro Mattarella, ordine pubblico si chiama, no? Che serve per l'incolumità e la tutela dei cittadini, capito? Quindi se tu non ti fermi all'alte commetti un'infrazione, commetti una cosa che contravviene appunto al sistema di sicurezza, e quindi i poliziotti hanno tutto il diritto di rincorrerti, di prenderti, fermarti, e se fai resistenza di prenderti, portarti in carcere, magari dandoti anche uno schiaffone, con il rischio anche i poliziotti di prendersi calci e pugni da questi esercitati, da questi poco civili esseri umani. Questi ragazzi li chiamano voi, che stavano nella manifestazione, no? Avevano tutto il diritto di protestare? No, perché non era una manifestazione autorizzata. Avevano il diritto di assaltare o comunque di avvicinarsi alla sinagoga? No, perché era un luogo sensibile e doveva essere protetto. Allora, se tu naturalmente contravvieni a queste misure di sicurezza che si chiamano ordine pubblico, come dovrebbero reagire i poliziotti? No? Dovrebbero dire ragazzi, fermate, alzatevi, su, siate buoni, tornate a casa, siate ragionevoli, dovrebbe fare così? E se questi non sono ragionevoli, continuano ad andare avanti per provocare i poliziotti, cosa devono fare i poliziotti? Manganelli, hanno tutti il diritto di usare i manganelli, caro Mattarella, se no mi sai dire cosa altro strumento possono usare per assicurare l'ordine pubblico? Sai, nei scritti corsari il grande Pasolini, che era di sinistra, diceva che stava con i poliziotti perché nel modi di Valle Giulia a Roma, studenteschi, quei poliziotti erano i figli del sottoproletariato del sud, che per potersi guadagnare la vita venivano a fare i poliziotti a uno stipendio di fame e si prendevano le bastonate dai piccoli borghesi, dai figli di papà che stavano in piazza a protestare. Questa era l'immagine che Pasolini dava, giusta, reale, di quello stato anche negli anni 60-70. Ho detto che non mi sarei mai dovuto soffermare, quindi io se per assicurare l'ordine pubblico c'è bisogno dei manganelli, si usano i manganelli, se no Mattarella ci dica cosa dobbiamo fare, cosa devono fare le forze dell'ordine, cosa deve fare, io non l'ho capito ancora cosa deve fare per fermarli, questi esagitati, provocatori, non lo so, però... Nessuno ha mai sollevato problemi per quei portuali che sono stati presi a manganellate, oltre che con gli idranti, perché erano dei sporchi novax, e c'erano dei giornalisti che dicevano che era giusto che si prendessero le manganellate, era giusto, giustissimo che si prendessero le manganellate, perché dei forfioni di giornalisti che oggi hanno qualcosa da ridire su questi, su come ha reagito la polizia e assicurato la polizia l'ordine pubblico a Pisa e a Firenze, non è poca cosa assicurare l'ordine pubblico, no? Quindi non mi sembra che poi si sia fatta questa, si siano mai sensibilizzati a tal punto di aver criticato quella volta. Mi sembra che quella volta erano tutti contenti che i poliziotti usassero i manganelli, i fiorfori dei poliziotti di merda, dei poliziotti, dei giornalisti di merda. Allora andiamo, se no vado su di giri. Andiamo a vedere il resto del Carlino, pagina di Macerata. Dice LTC venduta, dipendenti preoccupati. Allora, i sindacati dice, chiedono garanzie anche sulla produzione alla nuova proprietà dell'azienda di Tolentino. È un'azienda che è stata venduta, dice adesso la nuova proprietà che fa? La nuova proprietà fa quello che cacchio gli pare, l'ha acquistata. Carancini, Parcaroli sta svendendo lo Sferisterio. Ma se lo vendesse ai privati sarebbe meglio, eh? Lo Stato meno si preoccupa di strutture pubbliche meglio, perché è una cloaca di interessi, di affari, le strutture pubbliche e di sprechi. Giardino intitolato a Micheletti, medico eroe della strage di Pola, per ricordare la tragedia istriana, questo nel quartiere delle Vergini. Poi il pericolo della delle processionarie, un'altra volta scappa fuori questi. L'assessore Laviano dice nessun allarme, ma i padroni dei cani stiano attenti. Tolentino, fiamme in casa, famiglia finisce al pronto soccorso per un incendio. Porto Recanati, sottopasso in tilt, residenti costretti al fai da te. Recanati, Fiordomo riprova la scalata a sindaco, lo sostengono 5 liste civiche. Minacciato in chiesa, con Don Pianandrea Giochi è stato affrontato da un esagitato dopo la messa nella chiesa di Santa Croce. Auguri, la nostra solidarietà. Vincenza Costantini dice maceratese dell'anno, la nostra iniziativa record di coupon. Poi Lambertucci, iniziata la corsa verso Lourdes, voi sapete Maradoneta è partita da Loreto, ha 78 anni, complimenti, mamma mia. E là invece il Corriere Adriatico, non ve l'ho fatto vedere, eccolo qua. Corriere Adriatico invece, scusate ma non ve l'avevo fatto leggere, Il Corriere Adriatico, eccolo qui, utente non sconosciuto, ma non mi sembra proprio che sia così. Eccola qua, dovremo piano piano avere il conforto del Corriere Adriatico. Se non ce l'abbiamo, partiamo e ci arrangiamo soltanto con quello del... No, non ce l'è, c'è. È che c'è sempre una partenza ritardata col Corriere Adriatico, non so perché. Sisma, corsa al super bonus, ok alla proroga per tutto il 2025, ma resta poco tempo per progetti e cantieri del post terremoto. Lanciani, presidente di Architetti, dice sarebbe meglio aumentare il contributo per la ricostruzione. Sempre contributi. Vabbè, la Reganatese si rilancia nel derby, sì, se non segnavano loro sulla loro sportata non avremmo combinato niente, purtroppo questa è l'amarezza, la conclusione. Cioè, in realtà il virus bis e Pesaro lo diranno poi, no? Bis e Pesaro che ha fatto? Un giocatore stava lì, passato indietro il pallone al portiere perché lo rilanciasse, il portiere l'ha bucato il pallone e il pallone è entrato in porta, cioè si sono segnati per conto loro, uno della bis e Pesaro ha tirato sulla sua porta, è entrato dentro, ecco. Un po' vi ricordate il gol del Juventino Gatti, no? Che a un certo momento ripassa indietro la palla mentre il portiere appunto era fuori porta, per cui fa una corsa il portiere della Juve, Szczęsny, e il pallone entra, se l'ha fatta per conto loro, la stessa cosa, e la partita è finita 1-0, quindi la Reganatese ha vinto, la Reganatese, perché la Pesaro si è fatto un gol per proprio conto, se l'ha fatto loro il gol, naturalmente erano molto impietositi della situazione di crisi della Reganatese, che continua appunto a rimanere in crisi, perché questa non è una partita che può fugare ogni dubbio sulla condizione atletica della squadra. Strappo di Fiordomo, pronto a correre da candidato sindaco, no, pronto, si è già candidato. Poi Tolentino, rogo in un garage, tre persone restano intossicate dal fumo, poi smog e via con il vento dopo 23 sforamenti delle polveri sottili. A Macerata, residenti, nasce un comitato, vogliamo essere coinvolti. Civitanova, tutti questi comitati, tanto serve. Dopo il flash mob organizzato in piazza, i fondatori del gruppo hanno approvato uno statuto. Area Verde intitolata Geppino Micheletti. Poi quei racconti con i nonni e un focolare di Massimiliano Micucci, sindaco di Campo Rotondo, di Fiastrone, da ragazzo, tra i ricordi e aneddoti. Può fregare di meno adesso, oggi, anche perché non abbiamo tempo. Allora, pagina di Recanati, Porto Recanati del Porto Potenza Picena, sempre meno di Porto Recanati, la troviamo, eccola qua, c'è lo strappo, Fiordomo ha deciso, pronto a cessare a essere di nuovo sindaco, però te lo devi guadagnare naturalmente questa nomina. Poi povertà educativa, atelier creativi a Porto Recanati, l'assessore Alessandrini dice un modo per sostenere i giovani e le famiglie. Qui siamo a Porto Recanati. Invece il Corriere e il Resto del Carlino, vediamo un po' che cosa dice il Resto del Carlino, eccola qua, sono Recanati, 5 liste per Fiordomo sindaco, poi dice l'assessore ai lavori pubblici si candida a guidare il comune, progetto civico e la coalizione via la politica. E la sua coalizione via la politica, va bene. Poi abbiamo abbattuti 3 paletti sulla strada in via Roma, finalmente abbiamo anche il paletti man come flashman. Poi arriva il disco orario in 4 posti auto al gioco del pallone. Poi abbiamo Best Value Award Umbria, la CPM tra i vincitori. Andiamo a vedere anche la vaschetta, che non ci abbiamo, mentre abbiamo la pagina di Porto Recanati, eccola qua, sottopasso allagato, ci pensano i residenti, hanno aperto la cabina, attivato le pompe di aspirazione, la denuncia, il comune prenda provvedimenti, sottopasso boss di via Scossicci e la cabina per azionare le pompe che aspirano l'acqua in caso di emergenza. E qui siamo a Porto dei Canadi. Andiamo rimaniamo a Porto dei Canadi, laboratori creativi nella ludoteca due volte a settimana. Finalmente oggi abbiamo qualche cosa di Porto dei Canadi, perché era un pezzo che non si scriveva. Invece è ancora altra notizia da Porto dei Canadi: Avis, meno donazioni, dobbiamo fare di più. Poi PD contro il comune, contenzioso, SD calcio e polemica di questi giorni, al termine con cui il comune di Potenza Picena ha disposto di farsi carico di un contenzioso della S Calcio Potenza Picena con l'Agenzia delle Entrate. Dalle notizie è stato proprio il PD locale che sui social, pubblicato anche la Determina, dice... in questione proprio ciò non è andato giù all'opposizione. La giunta, si domandano i dem, deve concentrare la sua attenzione e le sue risorse sul valore sociale, educativo e formativo dello sport, o privilegiare la società sulla base di logiche di simpatia, affinità politica e convenienza elettorale, e può garantire che oltre altre società, qualora dovessero incorrere in una problematica analogica, ricorrerebbero lo stesso premuroso trattamento? È inutile, sono interrogativi giusti questi che vengono posti, ma la vita è sempre questa: finché noi teniamo in piedi un'organizzazione amministrativa criminale come è quella che noi approviamo con il nostro modo di eleggere e di approvare il nostro sistema politico e sociale su cui organizziamo la nostra convivenza, è logico che noi andiamo incontro anche a queste scelte, cioè allo sperpero di denaro pubblico. Lo sperpero di denaro pubblico fa parte dell'organizzazione burocratica e criminale dello Stato. Non c'è niente da fare, né parte integrale, né cosa a sé. Cioè, non è possibile che possa avvenire il contrario, capito? O che possa avvenire in maniera diversa. È insito in sé, come insito in sé, che il comunismo porti a annullare ogni forma di democrazia, perché se no non si reggerebbe come organizzazione statalista, centralista, no? E antidemocratica, perché fondamentalmente è antidemocratica. È una struttura che è un partito che si definisce, che lo è per sua natura antidemocratico, non può che non generare mostri in termini di organizzazione statale, no? Per cui non si può, non c'è un comunismo che si possa conciliare con democrazia. Il comunismo è comunismo, no? E quindi non può esserci, non può esserci. Allora, vediamo a questo punto di dare un'occhiata alle notizie. Facciamo una cosa, naturalmente non possiamo che non partire, anche se non è cronaca, con i Recanati, vista la novità della candidatura di Fiordomo. E leggo dalla pagina del Carlino quanto segue, vediamo. Recanati si chiama Progetto Civico, la coalizione di 5 liste che candida sindaco Francesco Fiordomo, oggi assessore ai lavori pubblici. Con lui troviamo anche l'attuale assessore all'urbanistica Michele Moretti. Un'esplicita dichiarazione di sfiducia di entrambi nei confronti di una maggioranza guida Antonio Bravi, che crea non poco imbarazzo. Nel documento di Progetto Civico si specifica che quando hai qualcosa nel cuore non puoi resistere, devi assecondare il battito, il sentimento. Per questo vogliamo impegnarci, vogliamo dare il nostro contributo perché Recanati sia sempre più bella, pulita, accogliente, sicura, vivace. Sì, è possibile farlo. Le 5 liste sono Vivere Recanati, Fiordomo, nata ai tempi del secondo mandato a sindaco di Fiordomo, Amiamo Recanati, Civica Recanati Taddei, Paese Mio, Fiordomo Sindaco, Lista Civica Grufi. Quella che caratterizza Progetto Civico è proprio la presenza di sole civiche liste, e come si legge nella loro prima uscita pubblica, ognuno ha le proprie idee, la propria cultura, la propria storia. Ci unisce l'amore per i Canadi e l'impegno esclusivo e totalizzante per la nostra città, senza schemi, senza pregiudizi, senza casacche, senza divisioni partitiche. Non è una contestazione verso la forma partito, rispettiamo i partiti e i militanti, ma abbiamo sperimentato i limiti, le contraddizioni, il freno che spesso viene impresso all'attività amministrativa, che non ha colori ma un solo obiettivo: il bene comune. Siamo civici. Sorprende la presenza attiva in questa coalizione di Massimiliano Gruffi, che sancisce così il divorzio con il suo vecchio partito, l'UDC, che 5 anni fa lo aveva sostenuto nella sua corsa a sindaco. Oggi il partito è schierato con il centrodestra in appoggio della candidatura di Emanuele Pepa, un quadro politico complesso che fa presagire una campagna elettorale vivace e senza esclusione di colpi. Candidiamo Francesco Fiordomo, si legge infine nel comunicato, una persona che non ha bisogno di presentazioni. Per lui parlano i fatti, ciò che ha realizzato da sindaco, il dinamismo e la svolta impressa a Recanati, la sua capacità, la preparazione, l'esperienza, l'affidabilità. Siamo pronti e determinati. Presentiamo le 5 liste e iniziamo il percorso di coinvolgimento dei cittadini per ragionare insieme sul programma da realizzare. Coordinamento della nuova coalizione formato da Massimo Corvatta, Tania Poltroni, Michele Moretti, Stefano Miccini, Cino Cinelli, Nino Taddei, Massimiliano Gruffi, Lorenzo Lucaroni e Alberto Palmieri. Allora, c'è soltanto da dire una cosa che io penso che sia tutti emersi in maniera spontanea, si sono domandati, ma che si fa ancora pagare Fiordomo e Moretti, si fanno pagare da bravi che loro contestano? Eh no, perché se loro prendono lo stipendio di assessore è perché l'ha nominato assessore Antonio Bravi, e continuano a prendere lo stipendio di assessore pure essendo Antonio Bravi il loro oggi nemico, l'antagonista. A me pare che siamo impazziti completamente impazziti, cioè nel senso, è vero che siamo abituati a tutto, cioè è possibile tutto, però francamente un po' di dignità, un po' di dignità, cioè la mostrino un po' di dignità. A parte, avrebbero dovuto già da tempo dimettersi da assessore, perché già da tempo nutrivano questa poca simpatia o poca diciamo così considerazione nei confronti di Antonio Bravi sindaco. E adesso vabbè, non l'hanno fatto, ma contestualmente all'annuncio, contestualmente, almeno questo, all'annuncio che si candida sindaco contro Antonio Bravi, voi capite che contestualmente avrebbero detto, per correttezza, quindi noi ci dimettiamo dal ruolo di assessori, sia Moretti che Fiordomo. Non l'hanno detto, e perché? Cioè, ma perché? Ma perché, cioè, non viene in mente, o comunque non si prenda in considerazione che questo è l'atteggiamento, diciamo così, più lineare, che possa salvare almeno in apparenza un minimo di correttezza amministrativa, di lealtà amministrativa. Poi dopo, naturalmente, Bravi, non lo leggete oggi perché non c'è sui giornali, però ci sarà magari domani, ma intanto c'è sul sito web anche della radio, esprime tutta la sua amarezza nei confronti di questa scelta, dice, dopo 15 anni che ci siamo sempre, no, abbiamo condiviso battaglie, condiviso e con passione anche campagne elettorali per l'uno o per l'altro, e poi adesso ci troviamo a dover essere antagonisti. Non me la sarei mai aspettata, non mi sembra che sia una scelta che posso, ecco, io posso a questo punto veramente, vado sul sito di Radio Aereo perché mi pare che vale la pena, visto che è successo il giornale, se trattiamo questo argomento, di trattarlo. Allora, tanto dice, scopro dai social, dice Antonio Bravi, anche qui no, scusate, mandato una lettera, o vi incontrate con Bravi, dice, guarda, abbiamo deciso, mi riferisco a Fiordomo e a Moretti, assessore urbanistica, abbiamo deciso di candidare Fiordomo, di fare 5 liste e tentare naturalmente la corsa a sindaco della città, no? Ti dispiace Antonio di questa scelta, ma visto che non c'era altra possibilità, visto che tu ti sei ricandidato, no, noi invece pensiamo di voler riprendere, ritentare questa strada dopo che l'abbiamo fatto appunto negli anni precedenti. No, e nello stesso tempo ti rimettiamo il nostro mandato, ma almeno la lealtà di dirlo personalmente o di scriverlo direttamente. No, cioè non mi sembra uno sgarbo enorme che Antonio Bravi lo venga a sapere dal sito di Radio R o da altri siti, no, e dai social, perché gira questa informazione che Fiordomo si candida, il suo assessore si candida contro di lui. Cioè, a me mi pare buono. Cioè, che vedevo dire? Leggiamo allora quello che dice. C'è una nota su questo di Antonio Bravi, quindi scopro dai social che il mio assessore, il mio ex sindaco, il mio amico Francesco Fiordomo ha deciso di correre contro di me alle prossime elezioni. Se per molti pesa come un macigno lo sgarbo politico, a me quello che veramente fa male è dover guardare indietro e rileggere la nostra storia personale con occhi diversi. Sono pieno di amarezza, ferito, deluso. Francesco ha cancellato con un solo gesto 15 anni di quella che credevo reciproca fiducia, anni in cui abbiamo lavorato solo e in maniera soda, gomito a gomito, per ottenere gli importanti risultati raggiunti. Mi rammarica dover scoprire in questa fase la sua mancanza di lealtà, credendo, forse ingenuamente, di poter contare sullo stesso sostegno politico e personale che a ruoli invertiti gli avevo sempre assicurato. Mi rammarica la frattura che inevitabilmente comporterà e che sarà la nostra cara Recanati di riflesso a dover subire. Ci saranno scelte dolorose da fare, politiche e personali, e le farò. Le faremo il bene della nostra città sempre e comunque sopra ogni cosa. Quest'ultima frase fa intuire che Antonio Bravi si decida a togliergli la delega. Ma perché, Francesco? No. Ma perché? Non mi rivolgo a Moretti, non ho questa confidenza con Moretti. No, non ho avuto mai una grande considerazione del suo ruolo politico e anche come assessore. No, dico, ma Franci, ma perché ti devi far togliere la delega? No, rimettela tu spontaneamente al sindaco, ma ormai è troppo tardi. Dovevi farlo già. Cioè, ma non ti viene in mente che era un passo necessario, conseguente, corretto istituzionalmente e anche dal punto di vista del rapporto umano? Tu ti metti contro Antonio Bravi e pretendi che Antonio Bravi ti dia ancora, ti assicuri lo stipendio di assessore per i mesi che mancano per la fine di questo mandato, del tuo mandato, perché la giunta rimane tale sino a che non si insidia una nuova giunta, cioè tu prenderai lo stipendio per altri 5 mesi come minimo, pur essendo contro Antonio Bravi, il tuo sindaco, che ti ha nominato lui assessore. Vabbè, ognuno se la vedrà nella vita poi con il proprio modo e la propria coscienza, no, e se la vedrà con se stesso, che vedevo di. Allora, andiamo a vedere adesso, come vedete c'ho questa storia dei paletti a Recanati. Rimaniamo a Recanati, dice: ma quanti automobilisti frettolosi e distratti conta Recanati? In un solo colpo, l'altro giorno all'ora del tramonto in via Roma, davanti alla sede dell'Unicredit, un'auto ha abbattuto, come fossero birilli, 3 paletti in ferro posti lungo la via a determinare delimitare il marciapiede. Questi divisori delimitano la carreggiata destinata ai mezzi di transito dalla parte pedonale per meglio consentire e salvaguardare il passaggio di chi va a piedi. Sulle tracce del novello palettoman, come è stato già etichettato, c'è già il comando della Polizia Municipale che spera, attraverso le immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza della zona e un pezzo di carrozzeria lasciato a terra, di poterlo presto individuare, se non altro per presentargli il conto. Già ieri mattina erano al lavoro gli operai comunali per eliminare i segni dello strike e si sta valutando se ripristinare o meno quei paletti. In effetti la via che porta a Casa Leopardi ed è transitata, specie nel periodo estivo, da molti turisti, è stretta e conciliare la presenza di pedoni e auto è estremamente difficile, tanto che in certi periodi e anche negli orari di uscita dei bambini della vicina scuola San Vito è interdetto il traffico automobilistico. E si rivoluziona la sosta anche in via Gioco del Pallone, Recanati, compresi tra via Castelfidardo e la Fontana Pubblica nel quartiere Mercato a Recanati. Si tratta di soli 4 posti gratuiti, sino ad oggi particolarmente utili a chi risiede in zona, ma difficilmente usufruibili per soste brevi. Per questo è stato lo stesso comitato di quartiere a chiedere all'amministrazione comunale di istituire l'obbligo del disco orario al fine di incentivare una rotazione dei veicoli in sosta e di autorizzare la sosta per soli 30 minuti nei giorni feriali, dalle 8:30 dalle 8 a mezzogiorno e dalle 16 alle 20. Provvedimento che, se ha accontentato la richiesta del comitato, ha scontentato però altri cittadini che utilizzavano quei parcheggi liberi magari per recarsi in centro storico, obbligandoli così a soffrire per le loro esigenze dei parcheggi a pagamento. Anche il quartiere di Castelnuovo fa i conti con la difficoltà di parcheggiare le proprie auto. Infatti da domani sarà interdetto alla sosta il parcheggio posto all'interno delle mura dell'ex cortile del complesso delle Clarisse in via Risorgimento, ciò perché l'area sarà utilizzata per l'installazione del cantiere per la realizzazione della nuova piazza polivalente a copertura proprio del parcheggio esistente in via Risorgimento. Il provvedimento sarà valido sino al termine dei lavori. E come vedete, ve l'abbiamo letta un po' tutta sta storia. E vediamo invece da Porto Recanati la storia del sottopasso allagato. Vediamo se riusciamo, ecco, ad avvicinare, come vedete ve la facciamo leggere su anche a voi. Porto Recanati, siamo alle solite, anche nella prima mattinata di ieri il sottopasso di via Scossicci era allagato con un accumulo d'acqua alto sui 20 centimetri, ma questa situazione si ripete ogni volta che piove e ora il comune deve muoversi a prendere provvedimenti, idem per la pista ciclabile che è impraticabile e piena di terra a causa del passaggio dei trattori. Lo segnalano due residenti che abitano in via Scossicci, uno di 84 anni e l'altro di 64, nella zona nord di Porto Recanati al confine con Loreto, e proprio loro spiegano che tali criticità vanno avanti da tempo. Per questo è stato interessato il comitato di quartiere Scossicci del Sole. Le problematiche vanno avanti da anni, affermano i due residenti, ma ultimamente la situazione è peggiorata. Più volte abbiamo chiesto al comune di agire, tuttavia ci dicono che quel sottopasso si trova sotto Loreto, quando invece erano sempre state le precedenti amministrazioni portoricanadesi a occuparsi della manutenzione. Sa di fatto che pure ieri, sottolineano ancora, il sottopasso si è allagato. Vabbè, comune di Porto Recanati, sollecitate allora il comune di Loreto perché questo sottopasso possa essere un sottopasso percorribile senza pericoli, no? Ecco, mi sembra una cosa, almeno muovetevi su questo. No, non è competenza mia, di Loreto. Loreto, guardate, l'avete sempre pulito voi, molto probabilmente competenza. Allora andiamo a vedere i cartini catastali, andiamo a vedere l'archivio lì di Macerata su, del catastro scientifico. Cioè siamo arrivati qui a questi livelli, questi livelli. Allora andiamo a dare un'occhiata al Corriere Adriatico. Dove è andato a finire il Corriere Adriatico? Era qui? Vabbè. Allora andiamo a vedere il Corriere Adriatico, eccolo qui, perché si dice benedetto vento, tregua antismog. Ecco, ieri davano allarme che c'era il vento troppo elevato, per cui non si poteva in qualche maniera si c'era il pericolo. Adesso invece il vento è benedetto perché ha portato via, ha spazzato via un po' di smog. Siamo aperti. Trattori a Bruxelles, finora solo impegni, noi vogliamo i fatti. Allora no, quello che state attenti, cari coltivatori, agricoltori, no? Quando c'è di mezzo poi le associazioni che prendono in mano la protesta, tipo Coldiretti, state che tutto va a finire in vacca, cioè non finisce con niente, e vi fregano la bella, vi inculano la bella. Ancona, trattori di nuovo in marcia verso i palazzi del potere dell'Unione Europea. Ci sarà anche una nutrita delegazione marchigiana alla manifestazione di domani a Bruxelles, dove agricoltori europei sfileranno dalla stazione Luxembourg fino a Roi de la Loire per chiedere risposte immediate e concrete alla Commissione Europea. Coldiretti, insieme alle altre associazioni agricole come gli spagnoli della SAIA, il CAP del Portogallo e belgi della FBA, uniti affinché dopo le parole occorrono i fatti, dice nel pacchetto semplificazione per l'agricoltura della Commissione, dicono la Coldiretti, abbiamo letto alcune semplificazioni da noi proposte, ma manca completezza e certezza dei dettagli. Sì, sono finalmente accorti di alcuni aspetti su cui intervenire, come ad esempio la condizionalità ambientale e la razionalizzazione dei controlli. C'è un parolone, dietro le parolone non c'è niente, niente, completamente niente. Allora, andiamo avanti, vediamo se ci abbiamo. Sferisterio, Carancini attacca Barcaroli, lo sta svendendo, l'abbiamo già detto. Personale dell'aste, via libera alle assunzioni. C'è il direttore Marco Ricci che dice questo. Vediamo un po'. Macerata, qualcosa si muove, forse poco, ma pur sempre un fatto positivo sul fronte dell'assunzione in asta. Direttore generale dell'azienda maceratese Marco Ricci ha firmato nei giorni scorsi alcune determine appunto in ordine alle risorse umane. Si parte dalla chirurgia con la chiamata della dottoressa Miriam Palmieri, che ha vinto il concorso bandito lo scorso anno dall'azienda ospedaliera universitaria di Torrette. Essendo una specializzanda, il rapporto di lavoro sarà a tempo determinato fino al termine del corso di formazione specialistica e si trasformerà a tempo indeterminato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di conseguimento del titolo di specializzazione. A titolo provvisorio, quindi a tempo determinato, sono state disposte l'assunzione di due psicologhe, Francesca Corsi e Michela Romantini. In questo caso l'aste ha fatto ricorso alla graduatoria di un avviso pubblico in attesa di un concorso che l'ex Asore ha bandito nel 2022, di cui si devono essere perse le tracce. Poi c'è l'assenso alla mobilità in entrata dell'infermiere Lorenzo De Boni e dell'ostetrica Elisa Fiorani. Sul fronte amministrativo, sempre con determina del direttore aste Marco Ricci, c'è il conferimento in via provvisoria delle funzioni di direzione dell'unità controllo di gestione ad Alessandro Ianiello, dirigente amministrativo dipendente a tempo indeterminato della aste di Pesaro Urbino, attualmente comandato a Macerata. Cambiando argomento e passando alle determine dirigenziali, si registra l'ammissione di 6 ditte alla procedura negoziata per la realizzazione della casa della comunità di Camerino e la contestuale nomina della commissione esaminatrice, della quale fanno parte l'ingegnera Lucia Mosciatti, presidente, e periti industriali Mario Gattari e Luigi Castellucci. Ma della cassa della cassa della comunità di Recanati non si fa menzione? Allora, andiamo avanti, ancora il Corriere Adriatico, Giardini nel quartiere delle Verdi, nel nome di Giuseppino Micheletti. Bambini fanno tappi in caserma, la scoperta dei mezzi dell'arma, sì, portateli poi a vedere come lavorano questi poliziotti che poi il giorno dopo vengono considerati al servizio del sistema fascista perché sono dei mangalatori. Lavori per il nuovo asilo nido green, il trasloco comunicato ai genitori. A qui siamo a Tolentino. Cingoli, paese dei dinosauri, arriva una mostra evento. Sarà inaugurata a marzo in via dei Cerquatti. Nardi dice grande appile turistico. L'esposizione viene realizzata in collaborazione con un team di paleontologi. E dovrebbe essere carino. Manager, saldatori e tornitori, nuova assunzione alla Panatta. La Panatta è una grande azienda di cui ogni tanto parliamo anche noi dal nostro sito. E noi ci fermiamo, dice centro residente uniti in un comitato, siamo a Cittanova, vogliamo partecipare alle decisioni. E la vera inclusione solo a scuola, i nostri figli abbandonati d'estate. Boh. Allora, noi ci fermiamo qui, sto perdendo tempo con Solfa su Solfa, no? Quindi non mi pare che ci siano notizie di rilievo. C'era questo dell'LGT che mi sembra invece importante, andiamo a Tolentino. cosa dice? Dice questo: Tolentino, siamo in attesa dell'incontro con la proprietà che ci è stato prospettato per inizio marzo, dove nel solco del percorso condiviso con la RSU e socializzato ai lavoratori in assemblea, ci aspettiamo che vengano formalizzate le garanzie inerenti alla tutela occupazionale di tutto il personale, operaio e impiegatizio in primis, la continuità produttiva dello stabilimento, la conferma degli investimenti prospettati, la prospettata autonomia dell'attuale dirigenza nella gestione della contrattazione aziendale. Andrea Coppari della CGIL Filtem e Giuliano Caracini della Femca CISL fanno il punto sulla situazione della LTT, la Triveneta Cavi, e in particolare sullo stabilimento di Tolentino, uno dei quattro siti produttivi che occupa 130 dipendenti, smentendo un presunto disinteresse dei sindacati interni rispetto all'acquisizione del gruppo LTC da parte della multinazionale francese Nexans. Appena appresa la notizia tramite una indiscrezione a mezzo stampa e solo successivamente comunicata alla rappresentanza sindacale unitaria, sottolineano, abbiamo subito chiesto un incontro che è stato tempestivamente convocato per il 14 febbraio in videoconferenza con la responsabile del personale. Secondo centrato specificatamente sullo stabilimento di Tolentino, si è svolto giovedì scorso e c'è già stata l'assemblea sui 6 turni di lavoro per informare i dipendenti. Pur cogliendo con favore le informazioni e le rassicurazioni che ci sono state date riguardo alla continuità occupazionale e produttiva, proseguono i sindacalisti, riteniamo necessario e urgente la formalizzazione di una serie di garanzie in merito all'operazione. Coppari e Carancini evidenziano come la riservatezza dell'operazione sia comprensibile visto che, essendo Nexans quotata in borsa, ad oggi è stata sottoscritta una preliminare e l'operazione si perfezionerà solo dopo il via libera da parte dell'antitrust. È tutto, grazie per l'ascolto. Adesso vi lascio in compagnia di nostro caro Angelo. Ci sentiamo fra poco. Ci sentiamo con il notiziario alle 12.25.
L'oleificio Bartolini in via Valle Memoria Recanati vi ringrazia e vi ricorda che un'attenta lavorazione contribuisce a fare dell'olio Evo Bartolini un prodotto di eccellenza, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 20, il sabato dalle 9 alle 15, telefono 071 757 0317. Termoidraulica Mauro Pierzantelli, tecnici qualificati e competenti, vi ringrazia e vi ricorda impianti termici, impianti idrici, installazione caldaie e condizionatori, a Recanati in Viale Dalmazia, a Castelfidardo in Via Boccaccio, telefono 338 20 47 476.